Briciole di Magistero.
Legami, quelli familiari e i primi legami sociali, oggi sempre più discussi eppure sempre più importanti per confermare l'umanità dell'uomo.
Così è reso evidente che nella questione della famiglia non si tratta soltanto di una determinata forma sociale, ma della questione dell'uomo stesso, della questione di che cosa sia l'uomo e di che cosa occorre fare per essere uomini in modo giusto. Le sfide in questo contesto sono complesse. C'è anzitutto la questione della capacità dell'uomo di legarsi oppure della sua mancanza di legami. Può l'uomo legarsi per tutta una vita? Corrisponde alla sua natura? Non è forse in contrasto con la sua libertà e con l'ampiezza della sua autorealizzazione? L'uomo diventa se stesso rimanendo autonomo, entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che può interrompere in ogni momento. Un legame per tutta la vita è in contrasto con la libertà. Il legame merita anche che se ne soffra. Il rifiuto del legame umano, che si diffonde sempre più a causa di un'errata comprensione della libertà e dell'autorealizzazione, come anche motivo della fuga davanti alla paziente sopportazione della sofferenza, significa che l'uomo rimane chiuso in se stesso e in ultima analisi conserva il proprio io per se stesso, non lo supera veramente. Ma solo nel dono di sé l'uomo raggiunge se stesso e solo aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana.
Benedetto XVI, auguri natalizi alla Curia, 21 dicembre 2012.
E non è un mondo se non mi fa male quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ti ruberò anche alle bella sei, così precisa dentro ai sogni miei, che luce fai quando ti guardo e non lo sai.
Veniva dal Veneto Papa Giovanni Paolo I e come nuovo vescovo di Roma voleva instaurare legami profondi con la sua nuova città. E tuttavia, proprio in coincidenza con la sua prima visita a San Giovanni in Laterano, il Papa del sorriso e della dolcezza si scontra con la durezza della cronaca. Udienza generale del 24 settembre 1978.
Ieri sera sono andato a San Giovanni in Laterano. Per merito dei romani, per la gentilezza del sindaco e di alcune autorità del governo italiano, per me è stato un momento lieto. Non lieto, invece, ma doloroso, fu l'aver appreso pochi giorni fa dai giornali che uno studente romano è stato ucciso per un motivo futile, freddamente. È uno dei tanti casi di violenza che continuamente travagliano questa povera e inquieta nostra società. È riemerso anche in questi giorni il caso di Luca Locci, bambino di 7 anni, rapito 3 mesi fa. La gente talvolta dice: siamo in una società tutta guasta, tutta disonesta. Questo non è vero. Ci sono tanti buoni ancora, tanti onesti. Piuttosto, che cosa fare per migliorare la società? Io direi: ciascuno di noi cerchi lui di essere buono e di contagiare gli altri con una bontà tutta intrisa della mansuetudine e dell'amore insegnato da Cristo.
Spesso cambiamo governi, leggi, istituzioni, rinnoviamo casa, automobile, abitudini, modo di vestire. Cambiamo anche le leggi fisiche a fronte di nuove scoperte scientifiche. E le cose dello spirito? E la stessa Chiesa? Perché dovrebbero rimanere sempre uguali a se stesse?
Si potrebbe osservare che questo non è un grande tema originale, perché chi è che non parla di rinnovamento? Tutti parlano di rinnovamento, va bene, ne parla anche la Chiesa. E la scelta di questo tema sembra motivata da una necessità di prima evidenza. Sempre la vita cristiana ha bisogno di essere richiamata a rinnovarsi. La vera avvertenza di questa decadenza periodica che ha bisogno di essere restaurata e richiamata al livello buono è una grande avvertenza, segno che la Chiesa è viva. Anch'essa, la vita cristiana, come tutte le cose umane, è esposta al decadimento, all'invecchiamento. Il tempo consuma le energie spirituali più e prima di quelle fisiche, e cioè, specialmente nelle espressioni morali e religiose del costume, noi vediamo che sopravvive la forma esteriore e consuetudinaria, mentre decade e quasi si spegne tante volte la coscienza e la forza dei suoi principi originari. Perciò il rinnovamento è un'esigenza ricorrente della vita, e lo è per questo suo fatale esaurimento provocato dal passare del tempo, e lo è anche per un altro positivo principio, quello del progresso, di cui tanto si parla ai nostri giorni. Anche la vita cristiana può progredire, può perfezionarsi. E questo è uno dei secondi motivi per cui il rinnovamento è stato proposto a programma dell'anno santo.
Paolo VI, udienza generale, 8 gennaio 1975.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario.
Da un giubileo all'altro. È quasi a metà il grande giubileo del 2000 quando Papa Giovanni Paolo II rende grazie a tutti i testimoni della fede del secondo millennio e sceglie un luogo simbolo, il Colosseo. 7 maggio 2000.
Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Con queste parole Gesù, alla vigilia della passione, annuncia la sua glorificazione attraverso la morte. L'impegnativa affermazione è risonata poc'anzi nell'acclamazione dal Vangelo. Essa riecheggia con forza nel nostro animo questa sera, in questo luogo significativo in cui facciamo memoria dei testimoni della fede del secolo XX. L'è Cristo il chicco di frumento che morendo ha dato frutti di vita immortale. E sulle orme del Re crocifisso si sono posti i suoi discepoli, diventati nel corso dei secoli schiere innumerevoli di ogni nazione, razza, popolo e lingua, apostoli e confessori della fede, vergini e martiri, audaci araldi del Vangelo e silenziosi servitori del Regno.
Briciole di Magistero.